redigio.it e la storia continua. Le letture. Un ipotetico scambio epistolare fra nonno e nipote. Carissimo nipote, fin da ragazzo io ho sempre avuto grande passione per la lettura. Ti ho già detto che ho sempre cercato la mia dimensione tra la realtà e la fantasia, anche perché già avanti negli anni ho intrapreso un mestiere che esigeva fantasia. Ma per me la lettura non è stata soltanto fantasia, è stato accostarmi ai problemi del mio tempo, studiare il passato, esaminare con attenzione lo sviluppo delle vicende, tentare di entrare nell'animo dell'uomo. Devo dirti che, ai tempi miei, la lettura era privilegio di pochissimi. Ne rimaneva esclusa la gran maggioranza perché la scuola era poco frequentata e perché le disponibilità per l'acquisto dei libri erano scarse. Ho fatto molta fatica a crearmi la biblioteca personale e il desiderio di apprendere mi ha portato a contatto con le raccolte di altre persone o con le pochissime istituzioni pubbliche. Non vorrei però tediarti con la minuta descrizione dei volumi della mia biblioteca. Mi sembrerebbe di fare un elenco come quello che c'è nel Gargantua di Rabelais. Vorrei invece richiamare la tua attenzione sui risvolti sociali di questo problema. La povera gente, che non si è mai accostata all'alfabeto, la vita di relazione è sempre stata difficile. Ti faccio due semplici osservazioni, la prima delle quali sul rapporto con gli altri, la seconda sul rapporto con la città. Quando un illetterato doveva cercare necessariamente il contatto con i familiari lontani per chiedere un permesso o per rivolgersi alle autorità, l'unica strada aperta per lui era lo scrivano. Nelle città, anche all'aperto, si vedevano di frequente i piccoli banchi sui quali questi scrivani lavoravano. Chi aveva bisogno della loro opera si avvicinava al banco, spiegava che cosa intendeva dire e dietro compenso di qualche soldo otteneva la lettera o la petizione. Mi è capitato spesso di fare da scrivano per la gente che conoscevo e per tutti la scrittura, questo modo di comunicare attraverso i segni, ti posso dire che rappresentava una specie di miracolo. Mi sono anche battuto a livello civile perché questo rapporto quasi inesistente tra la gente e la lettura, tra la gente e la scrittura, migliorasse. Ma credo che siano occorsi ancora molti anni prima di diffondere l'alfabeto a tutti i livelli. La seconda osservazione riguarda il rapporto tra l'illetterato e la città. E anche qui le difficoltà erano molte. Quando un visitatore occasionale arrivava, ad esempio, dalla campagna, doveva continuamente rivolgersi agli altri per orientarsi e trovare il nome della contrada verso il quale era diretto. E per ovviare a questi grossi inconvenienti, le botteghe avevano adottato un loro linguaggio per immagini, una specie di codice che consentisse di trovare a colpo sicuro quello che si cercava. Così, ad esempio, le insegne delle farmacie avevano caratteristiche comuni. Le rivendite di sali e tabacchi erano individuabili attraverso un'insegna ad U rovesciata che copriva l'entrata e i lati di essa. I caffè si potevano trovare osservando la scritta bianca sulla tenda esterna e così i parrucchieri. Esistevano, insomma, due modi di scrivere e di leggere. uno legato ai caratteri, l'altro alle forme. E nonostante questo, naturalmente, le difficoltà permanevano e c'era gente che, in vita sua, non aveva mai preso contatto con un libro. E persino le preghiere erano imparate a memoria, nell'infanzia, e il linguaggio corrente era il dialetto. Guarda che il dialetto non era il linguaggio del solo popolo, era la lingua ufficiale di tutti. E raro anche tra i ceti più ricchi e istruiti, era il caso di trovare chi sapesse una lingua straniera. Le voci della mia città, in tutta la Lombardia, erano voci dialettali, ma proprio questa caratteristica rendeva più facili i rapporti. Se vi fosse stata una frattura anche nel linguaggio parlato, sarebbe diventato più difficile. Caro nipote, da quando mi scrivi ritengo che ai tuoi tempi tutte le difficoltà siano scomparse e che l'analfabetismo non esista più. È una grande cosa questa, una delle prime liberazioni dell'uomo. E fino a quando non è nato, d'improvviso, ai primordi, il linguaggio, l'uomo era ancora un animale. Solo la parola, detta e scritta, consente di percorrere la strada verso rapporti sempre più raffinati, di esprimere emozioni e sentimenti, di opporsi alle prepotenze. Lo dimostra del resto questo nostro scriverci. www.redigio.it e la storia continua.